Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran inaugurato grande diga per economia di cocchi, Lujebo e Rahmat. Giornalista palestinese uccisa da Israele riceve il premio postumo per il coraggio. Guerra in Ucraina, Londra a corto di munizioni spenderà oltre 3 miliardi. Salve amici ascoltatori, vi parla Soeda, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 17 luglio 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Nahjul Balagha. A tra poco. È stata inaugurata alla presenza del presidente Ebrahim Raisi una grande diga nel sud-ovest del paese per irrigare migliaia di ettari di terreno, stimolare agricoltura e creare l'occupazione nella regione. La diga Chamshir è entrata in funzione ieri in una cerimonia di inaugurazione alla presenza del capo di Stato iraniano Ebrahim Raisi e di altri membri del suo gabinetto. Chamshir, situata la diga nella provincia di Kohi Lujebo e Rahmat, è la quinta diga più grande dell'Iran, con un bacino idrico di 50 km quadrati che può contenere fino a 2 miliardi 300 milioni di metri cubi d'acqua quando è pieno. La diga è anche la più alta diga in cemento armato, proprio a rulli, nella regione proprio dell'Asia occidentale. In tutto il Medio Oriente è la diga più alta, ma la diga fatta di cemento armato. Dichiarazioni dell'autorità suggeriscono che il governo ha speso 230 milioni di euro dai suoi beni in Cina per costruire la diga Chamshir. Il ministro dell'energia della Repubblica Islamica dell'Iran, Ali Akbar Mehrabian, ha detto che la diga Chamshir contribuirà all'espansione dell'agricoltura e della produzione in tre province nel sud-ovest del paese. Ha detto che l'acqua di Chamshir sarà utilizzata per irrigazione di 70.000 ettari di terreni agricoli in una regione in cui l'agricoltura di solito subisce danni causati dalle inondazioni stagionali. Il ministro ha consentito di riempire d'acqua la diga a gennaio dopo aver convinto gruppi di difesa e ambientalisti che la struttura non avrà e non procurerà danni all'ecosistema della regione. Iran ha costruito grandi progetti infrastrutturali chiave negli ultimi anni, nonostante il paese sotto pressione economica, dovuta alle sanzioni decise unilateralmente da parte degli Stati Uniti. I progetti hanno contribuito a rilanciare l'agricoltura, soprattutto nel momento in cui le esportazioni petrolifere del paese hanno subito una forte riduzione a causa delle solite sanzioni. Il governo inglese ha intenzione di spendere 2 miliardi 500 milioni di sterline, 3 miliardi 300 mila dollari per ricostruire le sue scorte militari in seguito agli importanti aiuti inviati in Ucraina dall'inizio del conflitto. Questo dopo che il Ministero della Difesa d'Inghilterra ha messo in guardia Londra contro i livelli pericolosamente bassi delle scorte militari del paese, esaurite per l'assistenza a Kiev nella sua guerra contro Mosca. Peggio, per il Ministero britannico della Difesa, la ricostruzione delle scorte di munizioni potrebbe richiedere almeno un decennio, mettendo a rischio la sicurezza nazionale inglese, come riporta il Telegraph. Lo hanno avvertito anche parlamentari che compongono appunto il Comity. Ma che cosa fare se le scorte sono basse? Considerato il lento processo di acquisizione, comprare armi e munizioni da paesi esteri non basta. Il Ministero, soprattutto il Comitato che è responsabile per le scorte militari nel paese, ha esortato il Ministero della Difesa a correre ai ripari per ridurre le tempistiche di ripristino delle scorte. Nel rapporto pubblicato di recente, la Commissione non proprio c'è andata leggera e ha sottolineato come il problema potrebbe mettere in difficoltà non solo Kiev ma anche Londra. È chiaro che l'Inghilterra e i suoi alleati della NATO hanno permesso che le scorte di munizioni si riducessero a livelli pericolosamente bassi, mentre anche la Russia sta affrontando una simile diminuzione delle proprie scorte. Altri avversari sono in grado di mantenere potenzialmente aumentare le proprie. L'incapacità di rifornire le scorte inglesi mette quindi a rischio non solo la capacità di rifornire l'Ucraina, ma anche di contrastare qualsiasi minaccia alla sicurezza nazionale d'Inghilterra. La notizia delle difficoltà in cui versano le riserve militari britanniche non stupisce proprio. Lo scorso weekend il primo ministro Rishi Sunak, in viaggio negli Stati Uniti, aveva confermato il previsto aumento di finanziamenti alla difesa nel prossimo bilancio di governo, di più rassicurazioni preventive precedenti il rapporto in questione, sono arrivate in una conferenza stampa anche da Ben Wallace, segretario alla difesa d'Inghilterra. L'esponente ha detto di essere abbastanza fiducioso che il Ministero della Difesa sarà sostituito e sostenuto nel bilancio della prossima settimana, ma che la vera battaglia sarà quella dei negoziati sulla spesa proprio dipartimentale per il resto del decennio, che inizierà intorno al 2024. Insomma, a preoccupare Londra e soprattutto il lungo termine Wallace, ha poi affermato che il governo di Sunak dovrà inviare un segnale forte. A partire dalla metà del decennio, la difesa inglese dovrà avere una quota maggiore di quella tradizionalmente assegnata. Alla Shirin Abu Oghle, reporter palestinese uccisa nel 2022 da un soldato dell'esercito israeliano durante un'invasione militare a nord di Jenin, in Cisgiordania occupata, un premio è stato assegnato per il suo coraggio come giornalista. L'annuncio per il Premier, Il coraggio in giornalismo, edizione 2023, è stato fatto ieri lunedì da un'organizzazione globale fondata da alcuni giornalisti nel 1990 con sede a Washington. A voi le giornaliste donne più coraggiose al mondo, ha tweetato l'organizzazione allegando un grafico con i vincitori di quest'anno. L'organizzazione ha definito Shirin Awoghele un reporter di conflitti rivoluzionari, aggiungendo che era orgogliosa di riconoscere il suo reportage attraverso questo premio postumo. La cerimonia proprio dei premi si svolgerà a Washington il prossimo 23 ottobre, con un evento che si svolgerà a Los Angeles 2 giorni dopo e un altro a New York City il 30. È passato più di un anno e Shirin continua a essere onorata e ricordata. Le leggende non muoiono mai, ha twittato la nipote della reporter della giornalista uccisa, Lina Abuagele. Polonia, incidente aereo, vittime. Almeno 5 persone sono morte, altre 7 sono rimaste ferite dopo che un piccolo aereo si è schiantato questa sera contro un hangar in un aeroporto vicino alla capitale della Polonia, Varsavia. I vigili del fuoco hanno informato l'agenzia di stampa polacca che l'incidente è avvenuto durante l'atterraggio in condizioni meteorologiche avverse. Abbiamo almeno 7 feriti e 5 morti, ha twittato il ministro della sanità polacco Adam Niedzielski, in seguito all'incidente avvenuto nel piccolo aeroporto di Sirinio, a 47 km a nord della capitale polacca. Ucraina, terrore e disperazione. Un nuovo attacco ucraino contro il ponte di Crimea nelle prime ore di lunedì è tornato a danneggiare l'opera che più di ogni altra simboleggia il controllo russo sulla penisola annessa da Mosca, con l'appoggio della stragrande maggioranza dei suoi abitanti all'indomani del golpe neonazista del 2014. Secondo le autorità russe, a colpire sono stati 2 droni acquatici che, oltre a danneggiare una sezione della linea stradale, hanno causato la morte di 2 civili e il ferimento di una ragazzina. L'iniziativa conferma come il regime di Kiev continui a prendere di mira deliberatamente edifici e infrastrutture civili, e perciò un ulteriore segnale della disperazione che regna a Kiev e tra i governi occidentali, la cui assistenza è stata con più e ogni probabilità decisiva per portare a termine l'operazione di lunedì in Crimea. L'ufficio del governatore della Repubblica di Crimea aveva inizialmente annunciato che solo lo stop del traffico tra la penisola e il resto del territorio della Russia a causa di un non meglio identificata emergenza. In seguito è stato il governatore della regione di Belgorod a dare la notizia del decesso di una coppia e il ferimento della loro figlia mentre stavano viaggiando sul ponte al momento dell'esplosione. L'attacco è stato subito attribuito da Mosca al regime di Zelensky e svariati media ucraini hanno parlato di una operazione speciale condotta dai servizi di sicurezza e delle forze navali del paese. Da Kiev non è arrivata proprio l'assunzione ufficiale di responsabilità, ma alcuni esponenti del governo hanno scritto post espliciti sui social. Il consigliere di Zelensky, ad esempio, ha spiegato che qualsiasi struttura illegale utilizzata dalla Russia per rifornire le proprie truppe è destinata necessariamente ad aver vita breve. L'unico risultato che l'attacco di ieri contro il ponte di Crimea produrrà per il regime Zelensky è probabilmente un'intensificazione della campagna aerea russa. Dal punto di vista tattico, ancor meno strategico, non vi è infatti nulla da guadagnare per Zelensky. Resta però difficilmente spiegabile la ragione della partecipazione occidentale a operazioni di questo genere. Dopo l'esplosione dell'ottobre 2022, Mosca rispose con massicci bombardamenti contro obiettivi militari e infrastrutture energetiche dell'ex Repubblica Sovietica. Poco dopo l'ultimo attacco, in molti in Russia hanno invitato il Cremlino a chiudere del tutto l'accesso al Mar Nero dell'Ucraina.
نهج البلاغه دل امام علی Amici, anche questa settimana vi proponiamo un'altra puntata del programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti Il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui, pelle di saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e gli ahadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi brevi del Nahjul Balagha. Amirul Mu'minin, la pace sia con lui, disse: I cuori del popolo sono volubili. Si rivolgono a colui che ha un buon carattere ed è gentile con loro. Nella hikma che appena abbiamo ascoltato di Nahjul Balagha, l'imam Ali, sia lodato dal Signore, fa riferimento a un'importante questione sociale e affettivo che in generale le persone provano una sorta di alienazione verso coloro che non conoscono, ma se l'altra parte entra attraverso l'amore, trasmette al suo interlocutore calma e serenità di fronte a lui. L'amore dà vita ai cuori. Tutte le persone hanno sete di amicizia e di amore e vogliono essere amate dagli altri. La sensazione di essere popolare dona gioia e soddisfazione al cuore umano e una persona che sa di non essere amata da nessuno si considera solo e senza nessuno in questo mondo caotico, quindi sarà sempre avviziata e depressa. Nel caso contrario, invece, si può crescere con il sentimento della popolarità e raggiungere la massima perfezione nelle grandi qualità umane. L'uomo, con la sua natura pura e elevata, che Dio l'Altissimo gli ha donato, ha sete d'amore e allo stesso modo dona amore ai suoi amici e parenti. Certo, amare può non essere un compito facile per molte persone, soprattutto verso coloro che non si conosce, e in tali circostanze le persone di solito provano una sorta di sentimento di alienazione E ovviamente la sua difficoltà non significa che sia complicato o addirittura impossibile. Questa difficoltà è del tutto evidente a una persona che entra in una città del tutto sconosciuta o in un quartiere completamente nuovo dove sarà costretta a sistemarsi. In tali circostanze uno potrebbe tenersi lontano anche dai suoi vicini più stretti, ma se lo salutano qualche volta e vanno a trovarlo e gli dimostrano di essere benvenuto, potrebbe aiutare il nuovo vicino a mettersi al suo agio, dando vita a una vera e propria amicizia. L'uomo, per la sua natura, ha un spirito sociale e non può vivere da solo, e tutto il suo progresso e successo sono frutti di questo spirito sociale. Ma ciò non significa che bisognerebbe mostrare amore e amicizia a qualsiasi persona sconosciuta. Diventare amici necessita di preliminare, come anche l'inamicizia, che ha bisogno di una certa simpatia e interesse comune tra le persone. Noi ogni giorno abbiamo molte opportunità di amare gli altri, specialmente i nostri cari e vicini. Il nobile profeta dell'Islam dice: «Vi sono tre modi per conquistare il cuore del tuo fratello religioso: affrontarlo a viso aperto e dargli un posto adatto negli incontri e riunioni e chiamarlo con i suoi nomi più cari». Non dimentichiamo che quando amiamo qualcuno e questo amore lo colpisce così tanto che anche lui a sua volta riesce ad amare un'altra persona e così via con le persone successive. Continuano questo ciclo e processo allo stesso modo, tutti questi affetti ed energie positive torneranno a noi e a coloro che si circondano. Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!